Ora era onde il salir non volea storpio, che il sole avea il cerchio di meriggio lasciato al tauro e la notte allo scorpio, perché, come fa l'uom che non s'affigge, ma vasse alla via sua, che li appaia, se di bisogno stimolo il trafigge, così entrammo noi per la callaia, uno innanzi altro prendendo la scala che per artezza e salitor dispaia. Versi non facili, questi con cui comincia il 25° del Purgatorio. Non facili per noi che abbiamo poca dimestichezza con le costellazioni, tra l'altro. Alla lettera voglio dire, era quell'ora che il salire non voleva, non concedeva storpio, cioè impedimento, poiché il sole, oltrepassando il cerchio meridiano, il mezzogiorno, lo aveva lasciato presso la costellazione del Toro, e la notte, nell'opposto emisfero, lo aveva lasciato in quella dello Scorpione. Vuol dire che erano dunque all'incirca le due pomeridiane. Perché, come fa l'uom che non s'affigge, per la qualcosa, come fa l'uomo che non si ferma, ma va per la sua via che gli appaia, se lo punge lo stimolo del bisogno, così entrammo noi per la callaia, per lo stretto calle, no, si dice, per la stretta scala, in questo caso passaggio, che per la sua strettezza dispaia, separa l'uno dall'altro quelli che salgono. Ma al decimo verso già la poesia si riscalda per una bella similitudine che deve piacere molto al nostro scultore Fontana, che con evidenza plastica vi si ritrae il tentato volo di un cicognino e il suo levar l'ala e calarla giù è simile al desiderio che Dante ha di chiedere con voglia accesa e spenta. E quale il cicognin che leva l'ala per voglia di volare e non s'attenta ad abbandonar lo nido e giù la cala, tale rio con voglia accesa e spenta di dimandar, venendo infino all'atto che fa colui che dicer s'argomenta. Virgilio si è accorto che il discepolo stava per parlare, aveva già aperto la bocca, anzi, venendo infino all'atto, eccetera, e con fresca immagine dice: scocca l'arco del dir che infino al ferro è tratto. Si vede la freccia che già sfiora con la punta la curva dell'arco. Ed ecco il dubbio, in vero assai naturale, di Dante. Come si può far magro là dove l'uopo di nodrir non tocca? Com'è possibile che le anime dimagriscano per fame se non hanno bisogno di nutrirsi? Ennesimo ricorso ai classici per la bocca di Virgilio. Se ti rammentassi come Meleagro si consumò al consumar d'un stit, ciò non ti riuscirebbe così agro, così difficile da capire. Il destino, o meglio le parche, avevano stabilito che la vita di Meleagro si consumasse man mano che un tizzone ardente si riducesse in cenere. E se pensassi, dice poi con più vivezza, se pensassi che quando voi vi muovete si muove anche la vostra immagine nello specchio, ciò che ti par duro, difficile da capire, ti parrebbe vizzo, molle, facilmente afferrabile dunque. Ma non basta, deve pensare Virgilio, e allora, perché Dante dentro a suo voler s'adagi, discerna il vero così compiutamente da appagarvisi a bell'agio, prega Stazio che gli spieghi lui, che sani lui le piaghe del dubbio. Ma perché dentro a tuo voler t'adage, ecco qui Stazio, e io lui chiamo e prego che sia or sanator delle tue piaghe, piage anzi, vero che vuol dire piaghe. Ed ecco che Stazio fa le veci di Virgilio, non può sottrarsi, come vorrebbe, all'invito del maestro, e comincia a dislegare, a spiegare, vero, a Dante il mistero divino della particolare sensibilità delle ombre. Se la veduta eterna li dislego, rispose Stazio, là dove tu sie, discolpi me, non potertio far nego. Se gli spiego l'operazione della divina mente legislatrice, direi col vico, della provvidenza,
che egli non capisce, mentre sei presente tu, che potresti farlo meglio di me. Mi discolpi, mi scusi, insomma, il fatto che non posso rifiutarmi di obbedire al tuo invito. Poi cominciò: se le parole mie, figlio, la mente tua guarda e riceve, lume ti fiero come al come che tu die. Avete sentito, figlio, dice Stazio, vero? È molto bello, no? Sta per spiegare, non ci pensa nemmeno, dice figlio, è bellissimo. Ti saranno luce a chiarirti, vero? Parole mie, il perché che tu chiedi, che tu dici. Stazio monta in cattedra, insomma. Monta in cattedra e fa una vera e propria lezione, una lunga lezione, sull'origine dell'anima umana. Secondo il Nardi ed altri, Dante si rifà ad Alberto Magno, soprattutto, ma riecheggia anche San Tommaso. Illustra il fenomeno della generazione adeguandosi alle concezioni scientifiche del tempo e prima dice come si costituisce il seme maschile provvisto di una sua propria virtù formativa e attiva, ossia capace, quando viene a contatto col sangue femminile nella matrice, di organizzare l'embrione, di formare le membra e di avvivarle. Sangue perfetto che mai non si beve dell'assetate vene, che non è assorbito, il sangue che non è assorbito dalle vene, e si rimane quasi alimento che di mensa leve, prende nel core a tutte membra umane virtute informativa, come quello ca farsi quelle per le vene vane ne va. Acquista nel cuore questo sangue la capacità di informare tutte le membra del nascituro, poiché va per le sue vene e forma le sue membra. Ancor digesto, dopo aver subito un'altra trasformazione, scende ove più bello tacer che dire, e quindi poscia geme sovra altrui sangue in natural vasello, e di qui poi stilla sopra il sangue femminile nella matrice. Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme, l'uno disposto a patire e l'altro a fare per lo perfetto loco onde si preme. E giunto lui comincia ad operare coagulando prima e poi avviva ciò che per sua matera fe constare. Quivi, dice, si uniscono il sangue femminile e quello maschile, trasformato in seme, il primo costituito in modo da subire l'azione del secondo e il secondo costituito in modo da far sentire la sua azione in virtù del luogo perfetto, è vero, il cuore, dunque, da cui esso deriva. E questo, l'elemento maschile, dunque, giunto lui, congiunto a quello, comincia ad operare, dice Dante, coagulando prima formando un coagulo e poi arrivando a questo coagulo a cui ha dato consistenza delle, come a materia delle sue operazioni. Anima fatta, la virtute attiva, qual d'una pianta, intanto differente che questa invia e quella è già arriva, tanto ovra poi che già si muove e sente come fungo marino e imprende ad organar le posse onde semente. Quando dunque la virtù attiva del seme è diventata anima come quella di una pianta, con la differenza che quella del seme è ancora in via, cioè soggetta a trasformazioni, e quella della pianta è già arrivata all'ultimo stadio e quella è già arriva, continua a operare, sì, che si muove e sente come un fungo marino e comincia a formare gli organi dei sensi che contiene in germe. Ora si spiega, figliuol, or si distende, è proprio il professore, no? La virtù che dal cor del generante, dove natura a tutte membra intende. Ora si spiega e si distende la virtù che deriva dal cuore del genitore, nel quale la natura, la virtù naturale, attende alla formazione di tutte le membra. Intende, vero? Attende. Ma come d'animal divenia fante non vedi tu ancor, Queste tal punto che più savio di te fe già errante, sì che per sua dottrina fe disgiunto dall'anima il possibile intelletto, perché da lui non vide organo assunto. Ma come l'animale, dunque diventi uomo, non vedi ancora dalle mie parole. E dice, questo è un punto così arduo, così difficile, che ha già fatto errare un uomo più dotto di te. Allude al filosofo arabo Averroè, il quale disse, come si legge nella seconda delle terzine lette, che l'intelletto possibile è disgiunto dall'anima perché non vide nessun organo corrispondere ad esso. Leggo nel commento del Sapegno che Dante, d'accordo con tutti gli scolastici ortodossi, respinge l'erronea dottrina che, una volta accettata, implicava necessariamente la negazione del dogma dell'immortalità dell'anima individuale. Per meglio intendere il suo ragionamento, continua il Sapegno, giova ricordare che tutti i pensatori aristotelici distinguevano un intelletto possibile, che è il fondamento della vita intellettiva, e cioè la potenza di accogliere ed elaborare le forme universali, e un intelletto agente, che riduce in atto quella potenza, astraendo dalle forme particolari i concetti. L'intelletto possibile è dunque la facoltà razionale nella sua essenza, e per Averroè è un'intelligenza universale, che si comunica bensì a tutte le singole anime umane, finché vivono, ma è distinta e separata da esse e ad esse sopravvive, laddove gli scolastici cristiani l'identificano con l'anima razionale infusa da Dio in ciascun uomo. La polemica contro questo punto delle dottrine averroistiche tiene gran posto negli scritti di San Tommaso. Continuiamo. Apri alla verità che viene il petto e sappi che, si tosto come al feto l'articular del cerebro è perfetto, lo motor primo a lui si volge lieto sovra tant'arte di natura, e spira spirito novo, di virtù repleto, di ciò che trova attivo quivi, tira in sua sostanza, e fassi un'alma sola che vive, sente, se in sé rigira. Versi molto belli. Non appena dice nel feto si è compiuta l'organizzazione del cervello, lo motor primo, Dio, interviene lieto di quel prodotto meraviglioso della natura e vi soffia uno spirito nuovo e ripieno di virtù, l'intelletto possibile. Questo tira in sua sostanza, no? Fa sue, assimila a sé ciò che trova attivo nel feto, ossia la virtù informativa diventata anima vegetativa e poi sensibile, per fare con essa un'unica anima che vive e sente non solo, ma anche se e in sé rigira, si riflette su se stessa. Per render meglio questa idea della fusione intima di due elementi diversi, ecco, e perché meno ammiri la parola guarda il calor del sol che si fa vino, giunto l'amor che della vite cola, famosi versi, no? Quando la chesis non ha più del lino, solvesi dalla carne ed in virtute ne porta seco, e l'umano e il divino, l'altre potenze tutte quante mute, memoria, intelligenza e volontade in atto molto più che prima agute. Quando la chesis, la parca che fila lo stame della vita, non ha più lino, l'anima si scioglie dalla carne e reca con sé potenzialmente le sue facoltà umane, vegetativa e sensitiva, e quella divina, intellettiva. Le prime rimangono tutte quante inerti, mute, dice, perché private dei loro organi, la memoria, l'intelligenza e la volontà, sciolte dai legami del corpo, diventano molto più acute di prima. Senza restarsi, per se stessa cade mirabilmente a l'una delle rive, qui vi conosce prima le sue strade. Senza indugio, l'anima cade, per il volere mirabile di Dio, a una delle due rive, alla Cheronte, se dannata, se destinata a salvarsi al Tevere,
e qui vi conosce per la prima volta la sua sorte eterna. Tosto che loco lì la circunscrive, la virtù informativa raggia intorno, così e quanto nelle membra vive, e come l'aere, quando è ben piurno, per l'altrui raggio che in sé si riflette, di diversi color diventa adorno, così l'aere vicin qui vi si mette in quella forma che in lui suggella virtualmente l'alma che ristette, e semigliante poi alla fiammella che segue il fuoco là ovunque si muta, segue lo spirito sua forma novella. Non appena quel luogo la circonda, appena giunta in quel luogo, la virtù informativa che in lei irraggia intorno allo stesso modo, alla stessa misura che nelle membra vive. E come l'aria, quando è ben umida, il ciel piorno, ricorda il ciel piovorno, no? Un aggettivo mi pare, caro Cartucci, si colora in vario modo per effetto dei raggi solari che in lei si riflettono. È l'arcobaleno, vero? Così l'aria che è intorno all'anima assume la figura che in essa imprime la virtù informativa che raggia intorno. E poi, come la fiammella segue il fuoco dovunque esso si tramuti, così il corpo aereo, la forma novella, no? Segue lo spirito. Però che quindi apocia sua paruta è chiamata ombra, e quindi organa poi ciascun sentire e infino alla veduta, poiché l'anima deriva poi la sua parvenza paruta da quel corpo aereo, essa si chiama ombra, e di qui dal corpo aereo forma poi gli organi di tutti i suoi sensi, compreso quello della vista. Quindi, per mezzo vero di questo corpo, quindi parliamo e quindi ridiamo noi. Quindi facciamo le lacrime e i sospiri che per lo monte aver sentiti poi. Ecco, per questo ci comportiamo come i viventi, parliamo e ridiamo, Secondo che ci affliggono i disiri e gli altri affetti, l'ombra si figura, e quest'è la cagion di che tu miri. L'ombra assume aspetti diversi secondo i desideri e gli altri affetti, e questa è la cagione del fatto di cui tu ti meravigli. Così termina la lezione di Stazio. Poesia delle idee, vero? E scienza in versi. Chi desidera continuare ad ascoltarmi e ad ascoltare poi le letture dei Canti del Paradiso deve fare un viaggio proprio vero di umiltà, perché non è facile respirare quest'aria, vero? È un po' come sperare di diventare astronauti senza un lungo tirocinio ed esercizi, ad abituarsi alla mancanza, vero, di gravità, eccetera, eccetera. Per spiegare la sensibilità delle ombre, dunque, no? È partito da lontano. Ha descritto la generazione umana, dalla fecondazione alla formazione del feto, all'insufflazione dell'anima, alla morte e, finalmente, alla formazione di quel corpo aereo che costituisce l'ombra. Ora riprende il narrato. Giungiamo coi poeti al settimo giro, quasi tutto invaso da fiamme. La ripa, la parete, fiamma in fuor balestra, saetta fiamme in fuori, dalle quali Dante teme ad essere investito. Virgilio ammonisce di tener ben stretto il freno degli occhi, come dire che basta poco a cedere alla lussuria, che quivi sono le anime dei lussuriosi. Per entro quelle fiamme espiano il loro peccato, recitando preghiere e rammentando esempi di castità. Sum Deus clemenzie, cantano, o Dio di somma clemenza, inno che continuava così: brucia con un giusto fuoco i lombi e il fegato frollo. Non sono frasi di Nabokov, vero? Perché siano sempre stretti e lontani dalla pessima lussuria. E gridano alto, virum non cognosco. Ancora un esempio tratto dalla vita di Maria Vergine, la quale, quando l'angelo le annunziò che avrebbe partorito un figlio, rispose:
com'è possibile, codesto, che io non conosco uomo? Si legge nel Vangelo di Luca, no? Finito l'anco, gridavano al bosco, si tenne Diana, per serbarsi casta, vero? E Deleice caccionne che di Venere aveva sentito il tosco, la ninfa che aveva sentito il veleno della lussuria. Indi al cantar tornavano, indi donne, se si intende nome di donne, non donne, gridavano, e mariti che fuor casti come virtute e matrimonio imponne. E viene in mente il vico, no? I certi genitori, i certi figli, i matrimoni. E questo modo credo che lor basti per tutto il tempo che il fuoco li abbrucia, con tal cura conviene e con tai pasti che la piaga da sezzo si ricucia, che alla fine si rimargini la piaga del peccato.